Blackout, come abbiamo detto prima, Marco, abbiamo il momento intervista. Questo momento, visto che ogni puntata abbiamo l'angolo dedicato anche alla storia, al momento storico del movimento anarchico, abbiamo un compagno, Gianni Milano, poeta, scrittore e anche, possiamo dire, figura storica dell'anarchia torinese. Lo ringraziamo per la sua venuta qui. Ecco, lo so che non sopporta le cerimonie e tutto quello che è allegato a questo, ma dobbiamo presentarlo come si deve. Allora, Gianni, vogliamo partire dal tuo ultimo diciamo lavoro editoriale, possiamo dire, non solo Beat. C'è una frase nella prefazione che mi ha colpito. Questa frase è molto breve ma incisiva. Sono sfuggito alla tentazione di elevarmi un monumento. Un breve commento su questa frase.
Ma direi che la possiamo considerare una specie di essenza dello spirito libertario e anarchico, no? Tu lo sai che noi diciamo sempre né servi né padroni, quindi siamo contro la verticalità, perché la verticalità presuppone prima o poi una violenza su altri. Ed è strano, perché gli anarchici sono sempre visti come bombaroli, no? Con i denti in fuori, terribili. Ma questo è il sistema che ci ha dipinto in questa maniera. In realtà lo spirito anarchico è uno spirito strutturalmente non violento. E quando ha manifestazioni aggressive, violente, è per difesa. Perché purtroppo il mondo del capitale, il mondo borghese, basato sullo sfruttamento, fa sangue e lacrime da tutte le parti, che noi per comodità, perché poi gratta gratta in ciascuno di noi, anche quello che si considera più rivoluzionario, un po' dello spirito borghese è rimasto, educazione, famiglia, scuola, viviamo in questo ambiente, e allora torna lì. Allora è importante ricordarlo, no? Importante ricordarlo. Per cui quella è un verso di una poesia che fa da prefazione, io l'ho scritto per ricordare a me stesso e dire è un merito non avere elogi, monumento, e hai ragione, a me dà fastidio quando vengono usate più parole del necessario. Io sono Gianni Milano e basta.
E basta, e basta. Gianni, c'è nel movimento anarchico moderno, molte volte quando si parla specialmente con i giovani, molti giovani intendono l'anarchia con quella libertà di poter fare tutto ciò che si vuole. Allora, che cos'è in fondo l'anarchia?
Lì la frase è divisa, si può dividere in due. La libertà di poter fare è una parte. Ciò che si vuole è una parte critica. Bisogna riflettere. Che cos'è che vuoi? E vuoi veramente o sei voluto? Perché il problema sostanzialmente è questo. In che misura tu sei libero di scegliere e in che misura invece sei scelto? In questo sistema nel quale noi viviamo, che non è anarchico, sei sempre scelto. Questa è l'unica certezza che possiamo affermare avere. Noi siamo tutti scelti. E quindi anche quando si parla di libertà, vedi l'obbrobrio della cosiddetta democrazia, no? Che ti vende solo fumo e poi ti fotte, è di pensare che votando, facendo certe apparenti scelte, tu conquisti una fetta di libertà. E non è vero. Queste sono recite all'interno di quel sistema lì. E sono recite per parare il culo al sistema. Perché se il sistema apparisse come una radiografia, tu vedresti solo degli assassini. E questo sarebbe inaccettabile da parte dei detentori del potere. E allora.
Facendo un po', diciamo, una specie di cronistoria del movimento anarchico italiano, Gianni, noi siamo arrivati verso il 1876-1880 con la grande figura di Carlo Cafiero e con l'inizio della definizione dell'anarcocomunismo, che oggi noi logicamente andiamo a prendere, ricordando il comunismo, ricordiamo quello sovietico, come dicevamo con te, quello autoritario, burocrate, che si dimostra per quello che è. Ma l'anarcocomunismo di cui parlava Cafiero non andava ad intaccare le libertà individuali per in nome di una libertà collettiva?
Perché c'è un paradosso. Essere liberi vuol dire essere liberi di scegliere. Non esiste la libertà così. Cioè, la libertà è un contesto ed è la possibilità di scegliere, intanto di scegliere chi vuoi essere. Tutta la vita è una scelta, perché non sei un dato, sei una possibilità. E durante la vita ti costituisci come dato operando delle scelte. Allora, quindi bisognerebbe partire da questo contesto, da questa affermazione. Quindi ogni scelta reale è sempre una scelta di relazione, in relazione a. Ora, l'anarcocomunismo è apparentemente sembra un ossimoro, tenuto conto del comunismo storico, quello che noi conosciamo, e del rapporto con gli anarchici, che è stato un rapporto di massacro. I bolscevichi davano la caccia agli anarchici. Quando Magno è riuscito a liberare l'Ucraina, è arrivato l'Armata Rossa con Trotsky, che per molti è un grande rivoluzionario, in realtà era un generale, e sappiamo che ci sono i generali, no? E, usavano i bambini come tirassegno. E quindi Magno è morto poi a Parigi, è dovuto scappare e andarsene a Parigi, dove è morto in povertà, insomma. Quindi, data questo precedente, è chiaro che quando tu dici un anarchico, anarco-comunista, dici, cazzo dici? O sei anarchico, sei comunista, no?
Sì.
Poi il comunismo marxiano è statalista. Quindi è proprio la negazione del principio dell'autogestione, dell'autoproduzione. Autogestione e autoproduzione non vuol dire isolamento. Vuol dire produzione dal basso, gestione dal basso, senza leader, senza capetti, senza padroni. I padroni non sono soltanto i capitalisti, agnelli, i padroni dell'industria o i padroni, non so, sono anche i capetti. Li trovi a tutti i livelli, anche tra la povera gente. Anzi, se tu vai nelle barriere, qui siamo in barriera, no?
Sì.
Tu giri un po' e vedi quanti capetti spuntano. Sono come i funghi, sono funghi velenosi, ma spuntano, anzi è più facile che spuntino tra la povera gente, un po' come compensazione, che non ad altri livelli, dove non hanno bisogno di essere capetti, perché hanno già il potere ereditato, il potere strutturale, quello che conta, che non è solo il potere del denaro, il potere dell'economia, il potere della gestione, il potere di potere.
Il potere di potere. Gianni, noi siamo arrivati verso la fine del 1890 che gli anarchici, appunto come dicevi tu prima, sono stati rappresentati come bombaroli, da Ravasciola alla Banda Bonnò e tutto quel filone lì. E tu una volta hai detto una frase in un discorso che abbiamo fatto: noi anarchici dovremmo essere portatori di sorriso.
Sì.
Invece a un certo punto siamo stati portatori di tristezza.
Sì.
Come mai questa,
è vero.
Lontananza dalla felicità?
E c'è una bella immagine che gira su Facebook, che io stamattina proprio ho recuperato, no? Dove si vede un compagno anarchico con le braccia alzate e quindi incatenato, no? Cioè, e la diascalia è riportata, che è nostra,
sì.
Una risata sotterrerà il sistema. Allora bisogna capire il significato profondo di questa frase. Una risata non vuol dire necessariamente lo sberleffo o essere contenti in faccia al sistema. Di fronte ai massacri non puoi essere contento, no? Proprio perché sei un essere umano e quindi come essere umano appartieni alla specie umana,
sì.
Quindi non c'è neanche bisogno di un'ideologia sociale, lo sei. Ma una risata intesa nel senso dell'indifferenza, dell'impermeabilità. Allora, se tu sei in pace con te stesso, sei uno con te stesso, non diviso, quindi c'è anche la psicanalisi, eccetera.
Sì.
Abbiamo anticipato anche
sì.
Le riflessioni di Freud e di Jung, no? Allora, a quel punto, possono fare tutto quello che vogliono, ma tu rimani libero, perché sei libero dentro. Questo richiede però una rivoluzione profonda, che è più profonda di quella sociale, che ben difficilmente si riuscirà a realizzare in tempi brevi, se non c'è un cambiamento individuale. E la rivoluzione profonda è quella di Socrate: conosci te stesso. Cioè devi riuscire a essere estremamente intimo con te stesso. No? Conosci te stesso ci aiuta a diventare rivoluzionari, perché diventi impermeabile alle sirene del sistema, ed è anche terapeutica, perché se hai questo tipo di atteggiamento ridi, sei contento, perlomeno non sei sguaiato ma sei sereno,
sei sereno.
E questa è una cosa importante,
importante.
No? E allora non c'è più Gori,
ecco la figura di Pietro Gori,
che in tutte le sue canzoni, io ripeto, sì, sempre, mi fa rabbrividire, e moriremo in un fulgor di gloria. Ma vaffanculo, sì, un fulgor di gloria. La realtà è moriremo, noi moriremo, non sono gli altri, non sono gli assassini, saremo sempre. Allora hai l'impressione che l'anarchismo, gli anarchici cosiddetti storici, quelli a cui fanno riferimento molti giovani, no?
Sì.
Che hanno bisogno, è poco anarchico, ma hanno bisogno di modelli, è la vittima. Ah, che è romantica, è una visione,
sì,
romantica,
mitizzata,
è dell'eroe, che tutti gli eroi sono giovani e belli,
sì, infatti,
e muoiono.
Gianni, noi siamo,
vedi,
arrivati
a Sapri, no?
Sì.
Erano 300 giovani forti.
Pisacane e Ispolpa sono morti.
E sono morti,
ma uccisi forse dai
contadini, in maniera ignobile,
proprio, sì,
appunto, dai contadini, sì, perché lì c'è una lezione. Io non devo lottare per, lotto con, perché questa è la realtà orizzontale. Se io lotto per, in qualche maniera sono erede del giacobinismo, no?
Sì.
Quindi una sorta di aristocrazia intellettuale, ho capito, eccetera, e tu invece hai bisogno di essere liberato, ti vengo io a liberarti,
sì,
nessuno, no, può liberare un altro, ogni individuo libera se stesso, perché deve liberare dalla propria prigione che lui ha costruito, ognuno di noi costruisce la propria prigione, quindi ognuno di noi deve liberarsi da quelle catene.
Perfetto.
Non c'è nessun altro. Se un altro viene a liberarmi, come mi libera, mi imprigiona.
Mi imprigiona.
E io divento condizionato, dipendo da lui. E allora non è libertà. La libertà non è stravaganza, la libertà è un sorriso, effettivamente.
Bellissima riflessione. Con, ma non per.
Con, ecco. Sì. Quando io dico per, mi vengono in mente i cattolici.
Sì.
Conto un episodio che poi è collegato alla Val di Susa,
sì,
no? E una domenica ero lì all'Alta Felicità e c'era uno stand di vecchi amici, vecchi perché sono vecchi come me, che erano quelli dei pintoni attivi.
Ah, i pintoni attivi.
Che sono,
sì,
mediamente dai 60 in su, no? Quindi, sì, sono persone serie. E eravamo lì e a un certo punto mi si siede vicino un ragazzo che avrà avuto dai 30 ai 40 anni, quindi per me era un ragazzo, e mi fa: sai Gianni, io sono figlio di una mamma anarchica. E dico, mi fa piacere per la mamma che è anarchica. Sì. E ha cominciato a lamentarsi, a dire noi non saremo mai come. E dico, guarda che è per niente anarchico quello di aspirare a essere come. Tu chi sei? Come ti chiami? Pietro. Bene, cerca di essere Pietro. Che cazzo hai, sì, a ricorrere a altre figure? E ti costruisci dei padri.
Sì.
E non è vero che ci sono i padri protettivi. Tutti i padri sono padri padroni.
Sì.
Tutti, indipendentemente dall'epoca. E poi si lamentava. Allora gli ho detto, guarda, mi sembra un cattolico. E lui mi fa, cattolico? No, puoi dirmi tutto, ma non cattolico. Allora dico, guarda, se fai il bravo e la pianti lì di lamentarti, ti scattolizzo.
Ah, ecco,
e lì c'è la foto dove io lo scattolizzo, dico,
è
l'equivalente dello sbattezzo, no? Ti scattolizzo e allora, ma non rompere più i coglioni, per favore.
Ok, Gianni, ti volevo chiedere, nel Novecento c'è stato poi una bella differenziazione, per esempio, fra due noti personaggi, Malatesta e Galliani, su quello che erano gli organizzativi e gli antiorganizzativi. La domanda è questa: ma nel movimento anarchico l'organizzazione non va poi ad influire su una possibile forma partitica?
Ma io torniamo di nuovo a quello che si diceva prima, no? L'organizzazione è una protesi. Se uno non, gli taglia la gamba, meno male che c'è la gamba di legno, ecco. Però insomma non è il massimo, non credo che lo scopo sia quello di avere la gamba di legno, no? Quindi l'organizzazione è una protesi ed è uno strumento. Io ho paura, visto che ho più di 80 anni, ne ho viste di cose, che perché l'organizzazione inevitabilmente si sclerotizza, diventa dominante, conta di più l'organizzazione sugli obiettivi ai quali l'organizzazione dovrebbe mirare, l'organizzazione come strumento eventualmente temporaneo dovrebbe essere, no, cessa di essere temporaneo e diventa permanente. E allora a quel punto, come al solito, l'istituzione, l'organizzazione, prendono il sopravvento e l'uomo, l'individuo, ricordiamo Stirner, no? Quindi l'individuo diventa succube di, e diventa lo strumento di, e l'organizzazione ti fagocita poi. L'esempio classico di organizzazione che fagocita è quella del marxismo, l'Unione Sovietica. C'è stata una stagione in cui l'organizzazione ti ammazzava in nome dell'organizzazione, eh? È tremenda. E poi è noiosa. Perché l'organizzazione richiede sempre l'ubbidienza, ripetere i gesti, diventa liturgica, no?
Religiosa.
Religiosa. Però religio vuol dire metto insieme, l'organizzazione non mette insieme, è una somma di isolamenti. E quindi perché? Perché l'organizzazione è una specie di padre eterno, no? È qualcosa che trascende le persone umane, individuali, che si ritrovano insieme, ciascuna diversa dall'altra, per scambiarsi esperienze e desideri. Ecco, lo spirito dell'anarchismo dovrebbe essere il desiderio. Cosa dicevo? Senza eredità. Ah, ecco, la frase che avevo siglato per il movimento notaro nella fase ascendente, cioè nella fase passionale, era eretici erotici.
Bellissima.
Ma non è mia, sì, io l'ho adattata, ma era della Goldman,
sì,
che diceva, se non si, quando vide Lenin nel 17, si balla qua? No, capirà, si balla, qui si fa la rivoluzione. Cioè, se non si balla non si fa nessuna rivoluzione. Aveva ragione, perché cazzo fai la rivoluzione?
Sì, è vero,
la
vero.
Fai per la gioia, nella gioia. Ecco, sì, perché questa è la conquista dell'anarchismo rispetto ad altri. Che non ci deve essere separazione tra i fini e i metodi. Fine sta già nel presente, nel momento in cui lo vivi, no? Sì. Quella lotta lì. E quello è l'importante. Allora, ogni momento... A parte Gori, che lui sarebbe, moriremo in fulgor di gloria, sei contento così. No, io voglio vivere. E poi della gloria me ne strafotto.
Sì.
Non si può scopare la gloria. c'era la gloria, aiutami, Swanson, come si chiama, l'attrice americana. Quella si chiamava Gloria, però
sì, insomma, okay, perfetto.
Una carampana.
Gianni, c'è un settore della società che è utilizzato sempre come metodo di coercizione del pensiero, la scuola.
Ho fatto 40 anni insegnante.
E lo sai benissimo. Ma la scuola libertaria, molti compagni ricordano Francisco Ferreri La Guardia,
sì.
Ma la scuola libertaria in confronto alla scuola padronale, che differenziazione ha?
Beh, allora, contestualizziamo. Intanto non è un assoluto. Una scuola libertaria è una scuola del momento che fugge, quindi in realtà chiamarla scuola è un po' un simbolo, scuola libertaria, perché se è scuola tende, ti immagini una struttura permanente, no? Che quindi ha una sua coerenza, e coerenza vuol dire il poi ripete il prima, insomma,
sì,
no? Ecco. Però è comunque una relazione educativa del presente, di un presente che tu auspichi sia continuo cambiamento e non statico. C'è una nostra cara amica, no? Che è la Paoletta, che è la compagna di Mariuccio, no? Mario Schizzo, che ha finito la tesi sulle scuole libertarie, perché nel Novecento ci sono stati dei momenti che possiamo dire di scuola libertaria. Però erano momenti, come dire, di trincea, perché Ferrer l'ha fatta in una Spagna clericale, prefascista, ma che aspirava al fascismo, no? Ecco. E basata sull'ignoranza del mondo contadino, piccola borghesia, mondo contadino, e quindi erano tagliati fuori. E allora Ferrer dice, bene... ha introdotto un termine che era antico, che è quello dell'emancipazione. Se vuoi che un individuo si emancipi, deve conoscere. ed era già socratico, conosci te stesso, sì. Insomma, no? Se non conosci neanche te stesso, come fai a conoscere il mondo? E se non conosci il mondo, ti fotti. Parentesi, io ho conosciuto qui a Torino, c'era un vecchio compagno anarchico che vendeva i libri via Po e portava sempre il basco blu, e mi stupivo. Poi ho scoperto che era una paradivisa, ah, che poi è una parola brutta, divisa per un anarchico. Comunque era il basco dei combattenti in Spagna, no? E lui tutte le volte che mi vedeva mi bloccava, diceva, perché sai, il clero fa questo, lo Stato fa questo, l'esercito fa questo, ma che cazzo, abbiamo bisogno di essere perseguitati a casa nostra? E quindi, insomma, c'è il libero pensiero, questo libero anche quello non si dovrebbe neanche dire libero pensiero, pensiero è libero, non è pensiero, insomma, sì, è ripetizione di formule, no? Però bisogna stimolarlo questo. Perché? Perché viviamo in un contesto dove c'è tutto l'opposto.
C'è tutto l'opposto.
C'è adesso, pensa all'inizio del Novecento. Quindi va contestualizzata la cosa. Allora, il Ferrer era razionalista. Per l'epoca il razionalismo è stata una risposta all'ignoranza, al dogmatismo.
Al dogmatismo.
Soprattutto al dogmatismo. Non dimentichiamo che c'era la Chiesa Cattolica che anche durante la Resistenza Spagnola. Dei campanili c'erano i preti che sparavano addosso ai combattenti, no? Ecco, quindi è così, è stata sempre così. Era la Chiesa spagnola che poi veniva dall'Inquisizione,
sì,
dalle torture, eccetera, eccetera. Lo fo per il tuo bene, meno male,
meno male.
Preferisco stare infatti, nel mio male.
Nel mio male, infatti. Gianni, noi arriviamo all'epoca moderna dove dei moti insurrezionali che noi abbiamo avuto ad Ancona nel 14, ancora prima nel Matese, con Malatesta, però oggigiorno, a parte i gilet gialli in Francia, in Italia abbiamo avuto il cosiddetto movimento Notav, che nasce da questa lotta in Valsusa.
Non è un cosiddetto, non è un cosiddetto, è proprio Notav.
Notav.
Cioè Notav. Nasce che non era Notav, no? Nasce come movimento ecologista per piccoli gruppi un po' elitari, diciamo. Infatti, anche, no?
All'inizio sembrava anche un'operazione abbastanza libera da padroni, ma poi cosa è successo?
Perché il discorso è questo, che il movimento ecologista di per sé va bene a tutti, va bene, ed è quindi un movimento borghese, non è un movimento rivoluzionario, però andava bene, si dice delle cose importanti, soprattutto per la montagna, per una valle come la Valsusa, che è una valle stretta, a rischio, due strade, l'autostrada, la Dora, la ferrovia, dove cazzo vuoi andare? Sì. Se non sei un uccello non riesci a muoverti, no? E, era una questione di morte o di vita. Allora, da lì si è poi diventato un movimento di massa, di popolo, e questo è importante. Io non amo usare il termine popolo, no? Però in questo caso si può usare, perché non era un movimento di partiti,
sì,
era un movimento di gente che ragionava di pancia, dicono le palle piene, non se ne può più. E ti ricordi proprio che diceva scarpe grosse e cervello fino. Lì sono gli scarponi addirittura, quindi il cervello dovrebbe essere ultra fino. E ragionavano e dicevano, se tanto mi dà tanto, qui siamo nella merda fino al collo, no? E di lì è nato da un problema specifico, cioè la Valsusa, quindi erano accusati del dire il mio giardino, io mi preoccupo del mio giardino e tu restavi da una puttana, no? Si è chiarita la questione, il mio giardino è il giardino nostro, di tutti, e non c'è un giardino recintato, tieni conto, saltiamo, no? E si è allargato, è diventato un discorso più universale. E quindi non è più il discorso solo del no, anche se la tendenza a dire no TAV è più semplice del dire sì a un'alternativa,
sì.
È diventato un discorso che ha attirato tante persone di diverse età, dai giovani a quelli che non sono più giovani come me, diciamo diversamente giovani. E anche diverse componenti politiche, compresi noi altri anarchici. Io posso parlarti per me, per gli altri non posso né voglio parlare, che ognuno parla per sé. Io ho aderito al movimento proprio perché vedevo alcune cose importanti. Primo, una difesa del territorio. E per la mia generazione questo rinviava agli spazi aperti americani e dei nativi americani, le praterie, eccetera, è importante. E anche la grande delusione, anche come poeta, di non poter cantare spazi aperti, bene, cantiamo gli spazi di montagna, che sono altrettanto importanti. Quindi questa cosa qui che portava a una lettura tribale che non era quella della comunità, perché il comunismo potrebbe avere una componente comunitarista. Io pensavo al tribalismo.
Il tribalismo.
Tribalismo, perché il tribalismo è una società reale, non è una comunità che tende a essere distinta da, no? Dice noi siamo i migliori e ci troviamo fra di noi e via. Il tribalismo è un'organizzazione temporanea di gente che sta in un certo posto, ha delle cose in comune, roba del genere. Quindi c'era quella componente lì che era importante. C'era l'amore per la montagna, io sono mezzo trentino, quindi insomma...
ce l'è nel sangue, diciamo.
Ce l'ho nel sangue, sì. Le Dolomiti, e la Valsusa è bella. E poi c'era questo non intellettualismo, questo era importante, il montagninismo, no? I montagnini...
Genuino, ruspante.
Ma insomma, era ruspante, ma genuino non lo so, perché insomma i bombardamenti mediatici arrivano dappertutto ed è più facile che incidano sulla gente semplice, perché quelli che sono scafati capiscono, interpretano, traducono, se no qui mi fotte e lasciamo perdere. La gente più semplice, difatti, è successo proprio così. Allora, gli anarchici hanno partecipato, noi abbiamo offerto degli elementi tipici del pensiero libertario. C'è stata una stagione quando c'era la Repubblica della Maddalena, già la Repubblica della Maddalena regnava a proposte che erano più nostre che di altri, e di lì susciti fuori gli slogan non ci sono governi amici. Dire non ci sono governi amici non è marxista,
no.
I marxisti tendono a costruire dei governi che si traducono poi in potere, no? È la logica della delega, ecco. La delega, e invece noi anarchici siamo contrari alla delega, no? Ecco. Sì. La delega la viviamo come se fosse un morbillo, meglio evitarlo.
Cosa ha rovinato il movimento Notavo?
Aspetta, a un certo punto stavamo sulle palle a qualcuno, perché si è creato il cerchio magico, come era successo con Bossi, con la Lega, che si era creato poi il cerchio magico. E anche qui da noi si è creato, più a Torino che in valle, perché a Torino, non avendo il territorio, non avendo un agire reale, diventa speculativo, ideologico. E allora qui a Torino si era creato il cerchio magico, c'era addirittura dei compagni, lui ne sa qualcosa perché l'ha sperimentato in prima persona, e lui è codesto individuo che ci sta vicino. E noi anarchici alla fine siamo stati buttati fuori, alcuni di brutto, altri ce ne siamo andati, perché abbiamo detto non ci identifichiamo più con questa spinta, non c'è più la spinta nostra, che era una spinta senza frontiere veramente, libertaria, aperta, ma neanche solidale nel senso del dire vedi io sono bravo, ti vengo incontro, solidale nel senso che oggettivamente è l'unione che fa la forza, insomma, cioè, lottarici, abbiamo interessi comuni, ecco. Allora quello che si dice un sano egoismo è alla base dell'altruismo,
un sano egoismo è alla base dell'altruismo, poi la partitocrazia ha preso
e siamo arrivati all'obbrobrio di 5 Stelle, cioè in massa alcuni leader, e già c'erano i leader lì, che potevi capirlo per i vecchi montanari che tendevano a dire lui ne sa più di me, era un aspetto, come dire, di fiducia che è stata mal riposta. E io mi ricordo Perino, noi eravamo, quando siamo stati ad Alessandria, no? A testimoniare, a fare presidi, eccetera, lui terminò quella manifestazione facendo la campagna elettorale per i 5 Stelle. E i 5 Stelle promettevano chissà che, appena hanno preso il potere, l'avevamo previsto, traccati, ah, è finito, non se ne parla più sul problema del TAV. Anche Conte dice, è un discorso finito quello, e non c'è più Salvini, che già l'obbrobrio di mettersi con Salvini, a me non me ne frega niente dei ministeri, non ne capisco nulla, però condividere con un obbrobrio come Salvini, che è una cosa ripugnante, insomma, la dice lunga. E allora a quel punto lì, anche qui a Torino, non solo Marco ma anche noi, non ci vedi più. Il gruppo si è ridotto a 4 capetti, ci sono delle generazioni nuove che succedono, perché si riproduce in questa maniera. Questo è preceduto da una certa rivalità, no? La corsa al piccolo potere, è proprio vergognoso e ridicolo, però è così. Allora adesso speriamo che la delusione grande che c'è stata, e la vergogna dei 5 Stelle, della delega, il principio della delega, eccetera. Non ci sono governi amici, quindi non ci sono governati, non dovrebbero esserci dei governati. Dovremmo imparare a gestirci le cose, perché ci riempivamo le orecchie dicendo qui ci sono stati i partigiani, in queste strade le conosciamo, a Venaus era grazie ai sentieri partigiani che si erano fottuta la polizia, dice le repubbliche partigiane, che erano repubbliche insomma gestite, duravano poco, quindi potevano anche essere esperimenti di gestione diretta, senza delega, cioè. Insomma, è stato questo gran casino, insomma.
Gran casino, infatti. Adesso Gianni, per concludere la nostra intervista, un'ultima domanda. Tu logicamente prima avevo parlato del tuo libro Non Solo Beat.
Sì.
Ci ricorda anche un periodo storico e anche un genere,
certo,
beat. Giusto come conclusione, il beat cosa ha portato di diverso nel
allora
mondo?
Intanto il titolo era non provocatorio ma chiarificatore. Siccome mi hanno io ho scritto intenzionalmente, sono riuscito a non costruire un monumento, sono gli altri che fanno un monumento, perché vuol dire che ti considerano già un relitto, e allora tutti a dissezionarti, a dire ma c'è qualcuno che addirittura viene a raccogliere i feticci, no? Testimonianze dirette dal Gianni che c'era. Mannaggia, io c'ero perché sono nato nel 38, c'ero perché ero bambino durante la guerra, c'ero perché ero ragazzo nell'immediato dopoguerra con la fame, le case bombardate, tutta la miseria. Poi, viva Dio, grazie a Fernanda Pivano, arrivò in Italia e anche in una grigia città come Torino, che allora era una città governata, c'era una Trimurti, c'era la Fiat, il Cotolengo e il PC, c'era ancora il Partito Comunista. E Cotolengo erano i santi sociali, no? Torino era famosa per avere dei santi sociali, ed era grigia. E quando io mi misi on the road sulla strada, grazie anche al fatto che in Italia, per merito di Fernanda, ci fu la traduzione dei primi libri di Kerouac, no? Quindi I Sotterranei, il primo libretto che io l'ho scritto, stava nella tasca di dietro i calzoni, io ne avevo sempre delle copie, ma sparivano sempre perché me ne fregavano. E beh, meno male, sperando che venisse letto anche, no? Allora fai una distribuzione così. E allora me ne sono andato via di casa, ma ero già grande, perché io ero considerato un Matusa, con gli anni dell'epoca, eccetera. Adesso sarei considerato un ragazzino a quell'età lì, no? Allora ero immatuso. Quando superavo i 25 anni ero considerato un maturo. E lì non ti so più spiegare lucidamente, ma l'ho già detto in tante interviste, in tante storie, tante scritte, non si capisce bene. Matteo Guarnaccia, bravo, creativo, milanese, anzi lui è siciliano, mi ha spiegato cos'è la Guarnaccia. La Guarnaccia era la cappa che portavano i briganti. Quindi dice, quindi ho delle ascendenze positive per me, no? Perché se sono discendente a briganti mi va bene. E Matteo ci spiegava, lui diceva, ma qualche combinazione astrale. Fatto sta che in quell'anno, 65-66, come la Pilli, quindi c'era un vulcano da qualche parte che stavo buttando fuori, come la Pilli in diverse città si ritrovano gruppi di ragazzi, a Milano, che era più grande, poi a Milano c'era Feltrinelli, oltre a esserci Fernanda Pivano, a Torino, a Lucca, a Genova, persino in Sicilia, a Terrasini, anzi a Terrasini ci fu l'ultimo comune del sud. Si crearono questi gruppi così, che furono definiti da sinistra come da destra, attraverso i giornali, cappelloni, semplicemente perché non andavano più dal parrucchiere a farsi tagliare i capelli, che era considerata un po' un'assurdità, crescono perché te li andavano a far tagliare. In più c'era l'influenza indiana anche che arrivava. Questa è stata la stagione che tutti avevano a casa la statuetta di Ganesh, il dio con la testa d'elefante, no? Perché era protettore degli artisti, eccetera. E nella tradizione indiana, dicevano, i capelli lunghi sono come l'acqua del Gange che porta vita. Quindi
è inutile tagliarli.
Appunto, a parte il fatto che risparmiavi, i soldi non ce n'erano, eccetera. Comunque si ritrovarono questi gruppi che furono chiamati dei cappelloni. La cosa drammatica che fece da cemento fu la guerra in Vietnam, contro il Vietnam, no? E fu il periodo in cui gli americani istituirono la leva obbligatoria, sì, che prima non c'era.
Che prima non c'era, sì.
Perché poi ci fu la guerra diretta,
sì,
tra America e Vietnam del Nord. Prima gli americani appoggiavano solo il Vietnam del Sud, era una questione interna del, sì, Vietnam. Poi divenne invece una questione tra America, tra Stati Uniti e Vietnam del Nord, no? E fu il periodo in cui i soldati americani, se potevano, quando arrivavano in Europa scappavano, andavano in Svezia, che era un paese neutrale, quindi li ospitava. E fu il periodo in cui si svilupparono le proteste anti-americane, anche in Italia. Ora, il PC aveva tentato, ma pro forma, però senza calore, a dire no alla guerra in Vietnam, cioè. Mancava appunto questa passione, e invece la passione saltò fuori dai cappelloni, no? E questo creò anche un modo di vivere, di stare, di vestire. Noi qui siamo vicini a Borgodora. Borgodora c'era e c'era la mamma dell'attuale proprietario, un negozio dove vendevano abiti militari. E allora comprare abiti militari, cioè, ma tu eravate pacifisti, antimilitaristi, eccetera. Sì, però dice, e scriverci sopra factuarmi in culo all'esercito era un grande godimento, insomma. E poi nel 66 io sono stato invitato da Fernanda Pivano a andare da lei, e lì è iniziata un'altra stagione che è durata fino a che Fernanda Pivano se n'è andata via da Milano, che poi è divorziata a suo marito, eccetera. Quindi così. Ecco. Quindi è lì, e quello che era interessante, che i compagni mi dicevano, Mario Schizzo, no? Lo scriverà anche in questo libretto che avrà per titolo.
Bello il titolo.
Non costerò un centesimo. E sottotitolo, vogliamo essere dimenticati.
Vogliamo essere dimenticati è stupendo. Cioè,
sì, perché è proprio il senso di vivere il presente, di non diventare dei monumenti, no? Perché purtroppo c'è la tentazione, la storiografia borghese fa queste cose qui, deve creare i miti, e attorno ai miti sono tutti fedeli, no? Che è una cosa che mi sta stretta, proprio non la reggo.
E quindi
viviamo il presente. Che presente è adesso?
Sì,
è ora di finire.
Diciamo sì che siamo al rush finale.
Al rush finale, meno male.
È stato molto bello chiacchierare con Gianni Milano, che ci ha fatto una bella diciamo, una bella cronistoria e anche una cronianima dello spirito anarchico che
diciamo,
c'è.
Diciamo che era, è stato come un volo, io spero, di un'ape, no? Che però ha bisogno dei fiori, altrimenti muore di fame. E quindi che questo ci aiuti però a non credere mai, perché credere è il primo verbo del fascismo, credere, obbedire e combattere. Non credere mai, ma interrogarsi sempre, avere allegria e compassione. Non la compassione cattolica, ma proprio il significato etimologico, cum passione, no? Patire, sentire, dove patire non vuol dire necessariamente soffrire, insieme con... Tu mi chiedevi prima l'elemento sociale dell'anarchismo. Io te l'ho detto quando abbiamo parlato altre volte, l'anarchismo, a partire da Proudhon, viene da un generale movimento socialista. Poi, vabbè, spirito anarchico lo trovi addirittura in Diogene, no?
Sì.
Ecco, negli antichi filosofi greci, che erano, molti erano anarchici. Il filosofo dovrebbe essere anarchico. Non è che cerca la verità per un padrone, insomma, adeguandosi a un padrone. Poi nella storia questo non è avvenuto.
Non è avvenuto. Bellissime queste pillole veramente di filosofia e di saggezza dette dal nostro carissimo compagno Gianni Milano. Noi lo ringraziamo per essere venuto fra noi e prossimamente abbiamo forse, Marco, una nuova... la diretta appunto con i ragazzi di Borgo Mezzanone, giusto?
Bene,
perfetto.
Bene.
Allora, un abbraccio a tutti e un abbraccio in particolare a Gianni Milano. Grazie di tutto, Gianni.
Ciao.